non siamo riusciti a togliere questo controllo del gioco che lo fanno. In questa partita noi abbiamo sofferto sicuramente il ritmo gioco loro, abbiamo subito e abbiamo fatto fatica a imporre il nostro gioco per poter competere, ripeto, contro una squadra forte.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Possiamo dire che stasera Paolo Fonseca si è preso il San Siro?
No, penso che è merito dei giocatori e onestamente principalmente dei giocatori che hanno entrato, che hanno cambiato la partita e hanno cambiato anche il nostro gioco, la intensità. Primo tempo non abbiamo fatto bene le cose. Quando giochiamo contro la squadra che non lascia un spazio vicino all'area, dobbiamo essere una squadra con molta intensità nella nostra circolazione.
Presupposti per far gol abbiamo avuti, non sta bastando, quindi dobbiamo cercare di dare qualcosina in più. Noi abbiamo troppi pochi punti in campionato per le prestazioni che abbiamo mostrato e in Champions qualcosina in più potevamo raccogliere. L'approccio mi è piaciuto, il tener botta contro una squadra forte anche, però questo momento ci gira così, non siamo riusciti a far gol neanche oggi. La prima situazione abbiamo preso gol, mi dispiace perché anche oggi qualcosa abbiamo mostrato.
Vuol dire che lo Stoccarda l'abbia meritata questa sera? Perché...
Sicuramente hanno meritato, dal primo minuto sono stati meglio di noi, accettarla, migliorare, recuperare, digerire la sconfitta più presto possibile, una notte, magari un giorno e poi in piedi per affrontare una grande partita contro l'Inter.
Dunque, la cronaca degli ultimi minuti dice due cose, cioè la prima, il migliore in campo della Juventus ieri sera, cioè Mattia Perin, ha rinnovato il contratto fino al 2027, ovviamente non per ieri sera, ma immagino di avessero parlato anche prima. La seconda cosa è che Pardo in aereo arriva dopo, quando non, al momento non vi so dire. Intanto però poteva essere una notte storica, non fosse stato per un fischio con... il più giovane goleador della Champions League e poi Bronny James che debutta nell'NBA poche ore dopo con papà LeBron, ma c'è stato quel fischio e per ora sono storie belle e buone per Netflix o per Prime, ma quanto alla qualità dei giocatori mi riservo il giudizio di capire cosa c'è sotto tutta questa panna montata. Per fortuna c'è invece Massimo Mauro. Ciao Massimo!
Ciao Carlo, ciao. Complimenti per l'introduzione.
No, ma è venuta così, anche perché su, vedi anche
è
tu.
È venuta
no?
Bene.
No, ma vedi tutta la panna montata che c'è addosso a Camarda, ora ha 16 anni, vediamo, il gol è stato annullato dall'arbitro. Guarda, oggi sarò buono, vorrei quasi risparmiarti le chiacchiere sull'anatomia patologica del pallone, non so se ci riesco, però ci provo. Comunque, il gol è stato annullato, quanto vale questo ragazzo lo scopriremo vivendo.
Beh, fino adesso ha fatto il ragazzo molto molto bravo. Beh. Adesso speriamo che convinca Fonseca a giocare, perché mi piacerebbe, no, che ci fosse un giovane che convince un grande allenatore di metterlo titolare in una grande squadra. Non sarebbe male, ce ne sono pochissimi italiani in grandi squadre che giocano in attacco, quindi sì, sarebbe una grande notizia.
Sì, sì. Poi vediamo appunto, poi vediamo, la qualità, certo, del giocatore, che va bene, è giovane, però sì, deve essere anche bravo, questo lo scopriremo. Senti, non so se riesco a risparmiarti le chiacchiere sulla criptocalcio, ma d'altra parte siamo sempre d'accordo sul punto, tanto che non è un segreto, ci scambiavamo messaggi sabato dopo che cercavano i millimetri, sì, se cerchi dei millimetri li trovi in ogni situazione. Vabbè, ma non voglio...
Carlo, per fare un discorso, diciamo, che abbia un senso, no? Io vorrei che ex arbitri, ex calciatori, commentatori, giornalisti si mettessero insieme e essere un contributo per il futuro, perché parlare del passato ormai è così, ormai è diventato per tutti un po' ridicolo. Sì. Annullare gol, dare rigori con il VAR, no? È diventato un po' ridicolo. Chiaramente qualche volta è utile, molto utile, ma se lo si usa, diciamo, sugli scontri che sono l'anima del calcio, la bellezza, oserei dire, del calcio, lo si rende ridicolo. Il piede contro piede in uno sport dove si gioca con i piedi non può essere fallo. Può essere fallo, no? Allora io vorrei fare questa cosa che avremmo dovuto fare all'inizio. All'inizio bisogna sarebbe stato bellissimo poter partecipare al protocollo, a redigere il protocollo. E che io avrei consigliato di limitare gli ambiti di intervento, proprio per questa idea che ho di calcio. Quindi va bene la line technology, va bene, lo dico a malincuore, il fuorigioco, no? Perché puoi tirare una riga e quindi, anche se c'è un capello, vabbè, così.
A me viene l'ulcera, posso dirti.
Però bisogna, siccome è costata tantissimo il VAR, a qualcuno bisogna dargli qualcosa da fare. Il resto, o ci fidiamo dell'arbitro, perché l'unica persona che può prendersi la responsabilità sull'entità dello scontro tra due corpi che si scontrano, che è il gioco del calcio, lo può decidere l'arbitro.
Certo. Sì.
La moviola è una fesseria se interviene su queste cose.
Sì, sì.
E poi il rigore in area di rigore, il fallo di mano. Lì anche quello non può essere dimenticata la volontarietà su queste cose. Perché se no i pinguini, cioè i calciatori diventano degli esseri senza anime e corpo.
Perché Massimo, cioè, vado oltre uno come te che metteva la palla dove voleva, mettere la palla sul braccio di un avversario ci metti un secondo, certo. Cioè,
però gli ex arbitri soprattutto che erano d'accordo sul protocollo che c'era del VAR, io ho bestemmiato per anni che non si pronunciassero, dicessero no, siamo d'accordo. Come alcuni dicono, non si può non capire il progresso. No, il VAR, il calcio lo fa regredire se è usato in questa maniera. Ovviamente quando dico VAR, che poi mi fanno la lezioncina, no? Mi dico, no, magari sono gli uomini che sono. Certo, che voglio dire, la macchina, usa, no? È chiaro. Ecco, però bisogna limitarli.
No, anche
se
perché
si vuole bene al calcio.
Bisogna considerare anche quelli che lo guardano, perché io parlo con anche con ragazzi giovani, mi dicono sì, però sta roba qua non ce la faccio più a guardarla. Ma senti, proviamo a parlare di quello che abbiamo visto
di
calcio, se ci riusciamo. Anche se insomma la Juventus ieri sera ha perso prima partita stagionale molto meritatamente. Io ho notato che non le è riuscito il giochetto solito, cioè del palleggio basso, perché in Europa corrono e ti saltano addosso quando palleggi basso. E poi ha finito la partita, ma forse anche iniziato la partita, con una squadra che leggi i nomi, non è una squadra della Champions League, poca roba.
Sì, guarda, io avevo lodato fino adesso la capacità di Thiago Motta di adeguarsi alla partita e anche alla forma dei calciatori. Perché non è stata brillante, no? Ha fatto partite buone, partite meno buone. Ieri io l'ultima mezz'ora le mosse di Thiago Motta non le ho capito,
nemmeno io.
Era una partita da essere molto umili, perché quando vedi che il migliore in campo è un ragazzo straordinario come Perin, sì, che a prescindere dal portiere è una persona splendida, allora ieri ha fatto il fenomeno, quale è, diciamo, perché è veramente un buon portiere. Devi capire che non puoi continuare a gestire come se dovessi vincere anche 10 contro 11. Secondo me lì, adesso è chiaro che parliamo col senno di poi, però è un messaggio, io ti sto dicendo alla radio un messaggio che ho scritto a mio amico durante la partita, durante quei 10 minuti. Dico, ho scritto proprio adesso mi sembra troppo,
sì,
no, con le sostituzioni che ha fatto. E poi è venuto un gol meraviglioso, perché quello ha fatto uno stop pazzesco,
più bello della
bellissimo
giornata,
sì, sì. Però la Juve ieri è stata presunta, se dovessi dire è stata molto presuntuosa. Io l'altra volta ho detto l'umiltà di Thiago Motta, stavolta mi sento di dire che è stato presuntuoso.
E anche perché uno non vale uno, cioè Azic va bene, però insomma anche la mossa, sono state due mosse, no, nelle due partite, ha elevato i due attaccanti principe, da un lato Levi Vlahovic, dall'altro Levi Leao. Io, ma poi ne parliamo, però su questa guerra contro Leao io la capisco poco, sinceramente.
No, io guarda, io continuo a dire quello che ho detto fino adesso, cioè che Theo e Leao sono i giocatori migliori che ha il Milan, però fanno fatica a diventare leader della squadra, a farsi seguire dai compagni e dall'allenatore. E questo non è colpa dell'allenatore e dei compagni, ma diciamo che sono loro un po' resti ad avere un comportamento da leader. Leao non si possono discutere le sue capacità, Carlo, però non lo so, io non riesco ad appassionarmi a Leao in panchina, no? Cioè dico vabbè, ci no, sta, no, ci può io. Stare, non è una cosa che secondo me è assurda. Se diventa un giocatore continuo, un giocatore con un atteggiamento del corpo diverso, che questo purtroppo c'entra, sì, a giocare ad alti livelli, ad sì, altissimi sì, livelli, sì. Allora sì, se no farà fatica ovunque questo ragazzo.
No, ma devi accettarlo anche con tutti i suoi limiti. Cioè, secondo me l'idea di fare la guerra con l'appoggio anche della gente, che certe volte non lo sopporta, però al giocatore più talentuoso che hai, io sinceramente non lo capisco, mi sembra un po' una battaglia dei poveri. Io poi ho sempre una mia idea per cui i giocatori professionisti, per i giocatori professionisti lo status e quindi anche lo stipendio dell'allenatore contano e incidono, no, nel farsi,
Carlo,
seguire. Dimmi Max.
Carlo, però scusami, Fonseca lo stavano mandando via. Cioè, se Fonseca non ha 11 giocatori che fanno il compitino sia in attacco sia in difesa per come vuol giocare lui, non puoi giocare. Cioè, se Leao quella porzione di campo non la copre quando non ha la palla il Milan, e non può giocare. Perché se vogliono giocare a gestire il pallone, ad attaccare, a pressare alti e giocare anche bene, non puoi prendere la palla e giocare da solo, perché se prendi la palla e giochi da solo poi non sei capace di rientrare per coprire.
Certo.
Perché hai fatto sempre 60 metri palla, certo, al piede e non ce la fai.
Ma chiaro,
questo è il punto.
No, però a me piacciono quelli che
no,
fanno.
No, era come se Simoni, che aveva Ronaldo, giocava in questa maniera. Simoni, quando aveva Ronaldo, teneva l'Inter dietro e giocava in contropiede.
Sì, sì.
Ora il Milan questo lo può fare con Leao, Leao e Ronaldo?
No, non è Ronaldo, no. Non è Ronaldo, è uno che ha seri limiti, però è anche uno di quelli che vai dove ti portano lui, dove ti porta lui. E a me piacciono gli allenatori che fanno discorso contrario. Io
avrebbero
giocatori,
dovuto venderlo, Carlo.
Ma pure secondo
giocando
me.
Giocando come ha giocato, giocando come gioca Fonseca, avrebbero dovuto venderlo. Mm-hmm. E sarebbe stata la cosa migliore. Sia per Leao sia per il Milan.
Oppure prendi un allenatore che è in grado di valorizzare quello che può darti questo giocatore.
Certo.
Senti, Max, invece tornando alla Juventus e a questa Champions League XL, su cui io mi riservo il giudizio perché vedo partite che non sono da Coppa dei Campioni ma massimo da Coppa UEFA, per intenderci.
Certo, assolutamente.
Salta agli occhi, si è visto ieri nella Juventus un ritmo che solo l'Atalanta ha. E ora non per tornare al discorso di qui sopra, ma qui il calcio è diverso. Capello lo dice tutte le volte e io sposo tutte le volte che lo dice la sua teoria. Il ritmo è diverso, in Italia il gioco è più frammentato e poi ti saltano alla gola e ne hanno di più di te. E questo, soprattutto in questo periodo dell'anno, salta all'occhio.
Sì, è vero. Ed è anche vero che per quanto riguarda la Juventus non ha 5 titolarissimi. Questo bisogna dirlo.
È vero.
Mi sono dimenticato di dirlo prima, mi è venuto in mente adesso e questo va riconosciuto, perché sono dei giocatori che, insomma, se levi 5 titolari a qualsiasi squadra un pochino va in difficoltà. E però ieri da questo punto di vista Juve aveva gioventù in campo, aveva gamba, aveva diciamo aveva inesperienza, ecco perché secondo me è stato un po' presuntuoso Thiago Motta, però la gamba ieri c'era, è che quelli hanno giocato molto meglio tecnicamente. Certo. Io continuo a sostenere, diciamo a cappello aggiungo, che se giochi tecnicamente bene corri meno, pressi meglio.
Certo, certo.
Quelli non hanno sbagliato quasi niente tecnicamente.
No,
la Juve invece, Ildiz non è riuscito a tenere una palla quando la squadra usciva, gliela davano a lui, aveva un grande bisogno la squadra di Ildiz. E ieri Ildiz ancora una volta ha fatto il funambolo all'incontrario. Allora mi dispiace, perché secondo me è un buonissimo giocatore, però non sta dimostrando di poter essere il giocatore più importante della Juventus.
Quella 10 pesa.
Quella maglia lì pesa.
La 10 pesa, poi avrà anche una bella faccia.
Ed è un ragazzo giovanissimo, quindi quello. Bisogna vedere se è giusto continuare a dargli così tanta responsabilità o invece non gestirlo in maniera diversa.
Sì, sì. No, ma poi la Juventus, insomma, noti, non tira mai in porta. Cioè, questo è un dato di fatto. In questo momento gioca così e poi vai a leggere però gli interpreti del centrocampo e secondo me da lì, cioè dalla fonte del gioco, cioè da quello che ti deve portare i palloni giocabili, mi sembra che la qualità sia poca e ieri non c'era, perché con Miners non c'era, Douglas Luiz vediamo se ci sarà mai. Però mi sembra che quel centrocampo
mancava Bremer, mancava Gatti, mancava Gonzales. Cioè, insomma, ieri diciamo che quelli che hanno giocato non hanno giocato bene, però ne mancavano parecchi.
Grazie Massimo, ti abbraccio forte.
Grazie a te.
Grazie
ciao,
davvero.
Ciao.
Ciao Massimo Mauro, ci fermiamo per una breve pausa, ma torniamo subito.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Su Chiesa per Leao, che sta uscendo dal campo dall'altra parte.
Non era prevedibile la sostituzione di Leao, stava facendo anche una buona partita insieme a Teo da quella parte, ma
si
probabilmente non era soddisfatto.
Tantissimo nel post di questo cambio, mentre il Milan prova ad andare, lo scarico in mezzo a Reders! I cambi di Fonseca, il cambio di passo!
E da ragione Fonseca, una giocata dal neo entrato subito in dribbling!
Nessun problema specifico con Rafa, non è stata una punizione. Ho capito che avevamo bisogno di Okafor e Chukwu. Anche Rafa deve avere con normalità e lavorare per poter aiutare la squadra come tutti i giocatori.
Mi ricordo che negli anni 80 dovevo litigarmi il telecomando con mia madre e mia sorella perché volevano vedere Beautiful. Adesso mi sa che guardano anche loro il Milan. Buongiorno Carlo Pelegatti.
Buongiorno, buon pomeriggio. Ciao. Sono a Calle Velázquez a Madrid dopo aver mangiato un bocadillo di Amon. Stasera vado a vedere Atletico Lille. Questa è la mia vita, amici miei. Ma ieri ero a San Siro.
Ma sei un grandissimo, nessuno ha dubbi su questo. No, ma ieri, ok, questa soap opera qui, no? Esce Leao che esce dall'altra parte, che abbandona il campo dalla parte opposta, poi cammina lemme. E poi gli dice anche male, perché a lui, o male o bene, non lo so, perché alla prima palla viene fuori il gol e quindi hai visto, l'ha tolto. Certo. Cioè vai ad enfatizzare quel momento lì. Rimango dell'idea che fare la guerra a Leao sia una follia, Carletto.
No, ma infatti scusami se mi permetto, sbagli, nessuno fa la guerra a Leao. E l'allenatore deve fare gli interessi della squadra. In quel momento lì. Ecco, sai cosa impazzisco, Carlo? Te lo posso confessare. Sì. Rischio di aver fatto una figuraccia, ma io sono tanti anni, esce Leao e già con ero con mio figlio, ha detto sì. Anche noi ti abbiamo detto Leao, perché ricordiamoci che è stato fra i meglio della partita ieri,
sì, certo,
chiusa parentesi, tra lui e Morata non c'è paragone, eh? Parliamoci subito chiaro. E allora sento una bordata di fischi che di solito nella mia abitudine è accompagna un cambio sbagliato dell'allenatore, e io ero convinto, te lo dico sinceramente, che fosse, come me, sorpresi i tifosi dicono: ma come Leao, fischiata? Poi tutti mi dicono: no, no, ma era una fischiata per Leao. Ecco, posso dirti una cosa, caro: un giocatore del Milan fischiato dai tifosi del Milan con questa intensità, io continuo a pensare che non fossi la fischio per Leao, ma magari mi sbaglio, non l'ho mai sentita.
No, no,
ma neanche fosse un giocatore dell'Inter che è espulso in un derby.
Ma tu conosci l'ambiente molto meglio di me, hai percezione molto migliore della mia.
Io non mi ricordo una fischiata a un giocatore del Milan.
Sì, però Carlo, a me non sorprende, perché Leao ormai è diventato l'oggetto del contendere,
ma non merita una roba del genere, dai.
Perché ieri io ti dico la verità, visto come andava la partita, nel primo tempo molto male secondo me, e in queste due partite con l'Udinese e con il Brugge, che pure il Milan ha vinto, ha evidenziato dei difetti che sono, mi sembra, potrebbero essere atavici.
Secondo me non sono tanto d'accordo. Prima mezz'ora con l'Udinese mi era piaciuto, anche se non avevamo subito molto. Ieri 5, nei primi 7 minuti ho guardato il cronometro, non male. Ieri livello Fiorentina, parliamoci molto chiaro.
Sì.
Ieri livello Fiorentina.
Sì, però sul primo gol, l'Udinese, ho visto sul primo gol poi annullato il movimento della difesa con quel giocatore non mi piace l'espulsione di Reinders, altra cosa.
Noi andiamo a prendere il dito, la luna, quello che vuoi, Leao, però non è il problema. Ieri non bene perché parlavamo con uno dirigente del Lione e diceva: da spettatore neutrale, se non c'è Maignan eravate sotto 3 gol. Forse è un po' esagerato, indubbiamente, però 3 volte davanti al portiere più o meno, attenzione.
No, ma infatti l'ambiente che si è costruito nel Milan in questo momento
non possiamo
perdere Leao. Il Milan non può perdere Leao, però arrivo a dirti che pure in una partita come quella di ieri, in cui lui pure gioca da 6, insomma, in questo momento magari io lo lascio in campo anche perché se voglio essere malizioso ti dico che in questa storia l'allenatore è il vaso di coccio, perché molto cinicamente per il Milan è più importante Leao che guadagna 6 milioni e mezzo o Fonseca che guadagna 1,5,
però posso dirti una cosa, c'è da dire che l'allenatore ha indovinato, perché è entrato Chukwueze e Okafor, non dico per colpa di Leao o non Leao, la partita ha avuto una vibrazione. È proprio come se avessi messo un ginseng, che so che tonifica, dentro nella partita. Quindi ha avuto ragione lui. Chukwueze ha tolto anche l'Optus Chica, perché noi diciamo che la squadra è migliorata perché qualcuno dice perché ha tolto Leao.
Hai segnato subito. Prima azione fa il gol, è chiaro che cambia la partita. È chiaro, no? Ma la domanda cruciale è: Fonseca ha in mano la squadra?
Sì, adesso mi sento di dire di sì. Era una domanda che ci stava non bene, benissimo, dopo il caos dei rigori.
Sì.
Però ho visto, non vedo, per esempio, un Reinders, i leader. Un Maignan che tira contro un Reinders, che tira contro un...
Mi sono perso, Carletto Pellegatti.
Gabbia che tira contro... Chi potrebbe...
Pronto? Ma sì, eccomi, no Carlo, ti sentivo a tratti, no, ma questo è corretto. Io continuo a pensare che non siano giocatori di personalità trascinante dentro al Milan. Poi è chiaro che comunque questa cosa di Leao, in parte di Theo Hernandez, degli inglesi, perché sono finiti in castigo pure loro contro l'Udinese tutti e tre. Loftus-Cheek non ha avuto un brillante inizio di stagione, Abraham e Tomori sembravano titolari, poi sono, insomma, mi sembrano dei segnali che vanno esplorati, ma molto semplicemente. Io ringrazio Carletto Pellegatti, do la palla a Deborah Rosciani per la borsa e poi c'è Filippo Maria Ricci, ma se volete ci siete anche voi, 800 24 00 24 per intervenire.
Questa è la mia vita, amici miei.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Non lo ferma più nessuno! Vinicius! Da 2-0 Dortmund a 5-2.
Posición correcta, gol. Gol de la Roma que inaugura el partido.
Y de Rossi, el chavalito que ha entrado de media punta.
Nuevo balón en la frontal, gol. Segundo gol de la Roma. Roberto chuta, gol de Roberto Carlos, un gol valiosísimo porque sentencia el partido y sobre todo teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado un partido que tenía muy muy cuesta arriba la Roma.
Se le informazioni che ho sono corrette, ieri in questa serata che poteva essere veramente storica, che poi per un fischio non è stata, gol di Camarda, più giovane goleador della Champions, e poi Bronny James che debutta col papà, poi c'è stato quel fischio, vabbè, però anche Real Madrid, se le informazioni sono corrette, da quando, cioè Vinicius aveva 4 anni, no? Quando De Rossi e Cassano segnarono al Bernabeu e la Roma vinceva 2-0. E poi ribaltò il risultato, vinse Real 4-2 e fu l'ultima volta in cui Real in Champions rimontava due gol di svantaggio in casa sua. Ciao Filippo Maria Ricci.
Buon pomeriggio, sì sì, corretto,
corretto.
Nel primo tempo mi sembra addirittura,
sì.
Questa era forse, sì,
esatto.
sì. Sì, una partita assurda e molto condizionata per me da un errore gravissimo dell'allenatore del Borussia Dortmund, Nuri Sahin, che qualcuno ricorderà, tra l'altro è passato anche per il Real Madrid,
sì.
Mezzo infortunato, ha giocato 10 partite e se n'è tornato da dove veniva, al Borussia Dortmund, passando per il Liverpool. E insomma, ieri al 55 ha fatto un cambio assurdo, ha tolto uno dei due marcatori, l'inglese Gittens, 20 anni, per poi passare con la difesa a 3, quindi ha cambiato anche il sistema di gioco. Il Borussia Dortmund non ci ha capito più niente, ha preso due gol in 108 secondi, poi ha tolto l'altro migliore, Malen, e quindi poi il Madrid ne ha fatti altri 3. Quindi
sì.
Ovviamente senza togliere i meriti al Real Madrid, che il Borussia Dortmund ci ha messo del suo.
Diamo ognuno il suo, sai. Ne ha fatte per tutti. Pardo credo facesse la telecronaca nel 2004 di quella Roma.
Però me la ricordo.
Però te la ricordi?
No. Sì, cioè facevo un'altra partita quella sera, però adesso francamente.
Nel 2004 andiamo un po' indietro.
Faccio fatica a ricordarmi.
No, però.
Era un pischello. Però insomma, diciamo, ieri si è rivisto l'atteggiamento da dominatori. Quello che è interessante è capire da Filippo, che era lì, è se in una Champions fino a questo momento abbastanza annacquata, devo dire la verità, insomma, senza essere che non lo so, non mi sta scaldando molto perché non vedo grandi motivi di interesse. Cioè, io ho giocato malissimo, ha perso, ma passerà il turno. Il Milan ha vinto e passerà il turno, ma se anche avesse pareggiato avrebbe passato, ma magari mi sbaglio io. Se ieri il Real ha provato, se lì al Bernabeu a un certo punto sotto 0-2 si è sentito un po' il senso d'urgenza, il senso della paura di qualcosa che poteva cominciare a diventare complicato, oppure no?
Anche perché il Real Madrid l'ha beneficiata, l'ha già fatta con Lille, quindi no.
Sì, esatto, il Madrid aveva già perso, quindi se perdeva di nuovo, comunque trovarsi a 3 punti con gente a 9, diciamo i primi 8 magari cominciano ad essere difficili, insomma. Sì, c'era una certa urgenza. La cosa strana sono stati fischiatissimi i giocatori del Madrid al loro ritorno in campo. Di solito li fischiano quando escono nell'intervallo, invece stavolta li hanno fischiati al ritorno in campo. E sì, un minimo d'urgenza c'era, e secondo me il primo a sentirla è stato proprio Vinicius, che ha fatto questo secondo tempo travolgente assolutamente. E lo stesso Vinicius che si era preso dei discreti vaffa dai suoi stessi tifosi quando a un certo punto, dopo che aveva, diciamo, era rimasto inoperoso nel secondo gol degli avversari, perché è stato un contropiede, lui trotterellava perché non è roba sua quella di difendere, di correre a ritroso, e quindi ha lasciato il povero Mendy esposto, aveva pure detto ai tifosi: ma insomma, fate un po' il vostro dovere, dovete tifare, e quelli l'hanno mandato a freggere asparagos. Vi lancio questa cosa bellissima: friggere asparagi, si dice così, per mandare a quel paese.
No, ma perché lì ci mettono
come, si dice in spagnolo?
Freire asparagos. Perché?
Freire asparagos,
sì, perché da quello che ho letto è una cosa che viene addirittura dal latino, ci voleva del tempo per friggere questi asparagi, quindi dice: vai un po' a quel paese. Questa è... comunque l'hanno mandato a fare questa cosa con gli asparagi, lui non ha fatto una piega e poi nel secondo tempo si è completamente trasformato, ha fatto questo tre gol, ballon d'oro e tutto a posto.
Con Carletto Angelotti che diceva: dai che dobbiamo fare dei gol, perché con lì l'abbiamo già regalato. No, ma qua stiamo parlando dei fischi a Leao, dei tifosi del Milan, Pier, lì ci mettono un attimo, cioè quello che vincerà il prossimo pallone d'oro da campioni in carica, cioè sbagli un tempo e questi ti mandano a friggere tutto quello che trovano,
Sì, gli asparagi, tra l'altro non credo neanche sia stagione, non sono che hanno giocato gli asparagi. Comunque sì, ma insomma, che ci sia un'ansia da prestazione al Bernabeu che riguarda soprattutto i rivali, cioè il famoso miglior scenico, ma che può in qualche modo anche farti sentire dai protagonisti con la maglietta bianca, questo è evidente. E in generale, però, insomma, ribadisco il concetto, non vedo. Insomma, questo inizio di Champions, non lo so, volevo dire questa cosa.
Non sento
l'adrenalina.
No, ma Pier, ma io la raccolgo, perché siete proprio voi due siete quelli che io ero dubbioso su questa Champions. Mi avete detto: no, ma interessante, vedete. Io sinceramente mi riservo sempre il giudizio. Vedo il Bologna che va in giro così per l'Europa, un po' mi si stringe il cuore, però ne vedo tante di squadre che sono inadatte. Ad esempio, ieri sera Real Borussia era l'unica partita con un circoletto rosso intorno. Questa sera c'è Barcellona-Bayern, che è una partita a circoletto rosso. Per il resto vedo un sacco di roba da Coppa UEFA,
Girona-Slova-Bratislava come la vedete?
No, ma non solo quella, poi vedi svariati 5-1, Sturgrass Sporting.
Io dico che invece in realtà, secondo me, per il Bologna, lo dico col massimo rispetto, per il Bologna è, cioè per le squadre di quella dimensione lì, sono 8 partite col coltello fra i denti. La mia sensazione è che le grandi in giro d'Europa, un po' perché sono più forti e un po' perché chiaramente sono inserite in delle fasce per cui secondo me se la portano abbastanza da casa. Io credo che la situazione del Milan sia proprio quella emblematica, cioè ieri il Milan ha affrontato il Brucia, anche faticato, ho visto la partita, insomma ha avuto anche dei momenti di difficoltà, anche 11 contro 10, però ti ripeto, se anche ieri avesse pareggiato per me passava il turno uguale, quindi e soprattutto il premio se lo beccano veramente quelle prime 8, ma poi le altre, ripeto, fai fatica secondo me a dire che se arrivi 14esimo è molto meglio che se arrivi 18esimo, perché alla fine ci sarà un mischione di risultati e classifiche nell'ultima giornata che si modificheranno di continuo, e poi alla fine sarà quasi un sorteggio, nel senso che a parte qualche squadra, magari Real Madrid non arriva ottavo ma magari arriva nono, decimo, undicesimo e sicuramente non arriva 21esimo, 22esimo, però qualche eccezione ci può stare, le distanze saranno talmente minime che poi alla fine non è detto che sia un vantaggio, ripeto, arrivare 2 o 3 posizioni sopra rispetto a qualcun altro, per cui
non resta che aspettare e vedere. Ad esempio, se il Brest vince con il Leverkusen, un'altra partita che non è esattamente da storia della Champions, a punteggio pieno, e poi lì magari può diventare interessante perché può esserci qualche outsider nelle prime 8, però ripeto, giudizio sospeso almeno per quanto mi riguarda. Ci vediamo un attimo per il traffico, poi torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Convocati.
No, che poi dicevo, stasera c'è Barcellona-Bayern, che quella sia una partita da Champions, Filippo. Oggi sottolinei sulla Gazzetta dello Sport la dimensione di quei due omoni che fanno gol, cioè Harry Kane da una parte, Lewandowski dall'altra, può essere un tema. Harry Kane tra l'altro ne ha appena infilati tre dei quattro con cui il Bayern ha battuto lo Stoccarda che gli era dominato la Juventus. Insomma, morale, questa rischia di essere davvero una partita da Champions.
Sì, questa è la partita, infatti siamo qua con grande interesse e sì, sono tra l'altro la prima della Bundesliga, la prima della Liga, per cui insomma non va male. E poi è divertente perché c'è questo 6-0 del Bayern sul Barça nelle ultime sei partite, le hanno vinte tutte. Le ultime volte che sono venute qui hanno sempre vinto, per cui Flick è l'allenatore del sextete, certo, col Bayern, certo. No? Insomma, ci sono un sacco di motivi e mi sembra interessante, e soprattutto perché poi, attenzione, ieri abbiamo parlato di questo Real Borussia tutto a posto, stasera questa partita, sabato c'è il classico, cioè Real Madrid-Barcellona, Real Madrid è tre punti dietro, per cui la partita di ieri ha detto delle cose sul Real Madrid, no? Che gioca un po' a chi fa più gol, più o meno, e adesso vediamo il Barcellona che arriva in grande forma, sta recuperando giocatori, e è un test, anzi sono due, quello di stasera e quello di sabato, che ci diranno se questo Barcellona è davvero tornato oppure no. Questo io per il momento vanno molto bene, però è tutto da vedere, e tra stasera e sabato sapremo di più del Barcellona di Flick, no? Questa è un po' per cui c'è curiosità in questo senso.
Secondo me il Real non apre tutte le porte al Barcellona nel classico, vedrai che vedremo una squadra un po' più ancelottiana. No, ma parlando del Barcellona, Pier, mi torna il pensiero a Camarda, no? Che dicevo prima, qui è un fenomeno mediatico, così come Bronny James che ha debuttato nell'NBA. Sullo spessore dei giocatori mi riservo tutti i miei dubbi perché non lo so. Noto però che ci sono dei sedicenni che nel Barcellona si chiamano Yamal e sono dei giocatori, quindi si tratta di capire, perché fa molto scalpore, no, l'età, è una bella storia, dicevo, da Netflix o da Amazon Prime, però da lì a capire cosa c'è dietro io aspetterei un attimo.
Sì, certo, Yamal credo abbia già mostrato ampiamente di essere un fattore, però Camarda c'è una buona strada, insomma, io credo che ci sia ciccia, ecco. Poi è sicuramente più sano e più opportuno non mettergli troppa pressione, un pochino ce n'è, ovviamente, vista l'età, vista l'importanza del club, visto il gol con l'annullamento, eccetera, però insomma, sai, quando poi... Quando, se vuoi, se nella vita, se nello sport vuoi ottenere risultati, la pressione è normale. Quindi, cioè, poi ci sono, adesso pensiamo a Barcellona, mi viene in mente Bojan Krkić, che è uno dei casi forse più di scuola, no? di un talento che poi si è perso. Ci sono mille variabili nella carriera di un giocatore per poter poi confermare le cose che hai fatto vedere da giovanissimo, e non sono soltanto aspetti tecnici, anzi direi che sono in minima parte elementi tecnici, anche se chiaramente più talento hai meglio è, però no, stasera grande partita, anche lì, anche in Spagna ho la sensazione, e che coinvolgo ancora Filippo, Barça-Bayern importante, fra l'altro tutte e due hanno qualcosa da farsi perdonare, tutte e due non possono perdere stasera, perché sennò comunque insomma la classifica diventerebbe bruttina, anche se non credo assolutamente pericolosa, però il classico secondo me pesa di più in questo momento della stagione, o no?
Sì, sicuramente. È chiaro, hanno perso entrambe, no? Perché il Barcellona ha perso con l'altro Monaco, il Monaco, e il Bayern ha perso con l'Aston Villa, e per cui sì, devono fare attenzione, come dici tu, io sono d'accordo con te, insomma non è ancora pericoloso, e il classico è più importante perché viene, insomma, il Barcellona ha tre punti di vantaggio, se dovessero essere sei sono pesanti, se diventa, no, se sono zero è un'altra storia, il Real Madrid si vede che comunque viaggia su una dimensione tutta sua molto particolare, il Barcellona si sta facendo e quindi vedremo, insomma sì, sono d'accordo con te, mi sembra che il classico sia più importante, però intanto stasera è una partita tra virgolette pericolosa, perché ecco, il Bayern ha la tendenza a vincere 3-0 qua, l'ha fatto tre volte le ultime quattro partite, se dovesse farlo anche stasera, è chiaro che poi ti presenti al classico con le ossa rotte. E questo è un po' il tema. Sui giovani, sì, il Barcellona ha fatto di necessità virtù, questo, di questo si tratta, non c'è più una lira, si tirano fuori i giovani, sono stati bravi a fare quello che hanno sempre fatto, cioè un vivaio eccezionale, per cui c'è Pau Cubarsí 2007, Lamine Yamal 2007, Marc Bernal 2007, poveretto, si è rotto il coso. E su quello che diceva Pier, esempio di Bojan perfetto, ti aggiungo un altro esempio, Ansu Fati eccezionale, si fa male, sbagliano l'operazione, qua ne deve fare altre tre e si è perso, poveretto. Sì. Lì, per cui, come dicevi tu, non sono solo questioni tecniche, anzi, appunto, c'è il fisico, per cui sì, si vedrà. Il Camarda gli auguriamo il meglio, ma magari avessimo talenti nel 2002, però, addirittura nel 2008.
Sì. Ma certo, ma oggi si riempiono le pagine, le lettere, no, di questo gol peraltro annullato di Camarda. Io ti dico, aspetterei un secondo. Vabbè, Filippo, la prossima volta parliamo di Mbappé, che non mi sembra abbia risentito tanto di questa vicenda in cui ho fatto la figura del ricco scemo, ma fa niente.
Però non è nemmeno così brillante, insomma, è chiaro, segna, però io non ho ancora fatto una partita da Mbappé, non l'ho ancora fatta, la farà magari sabato sera.
Sì.
Però non l'ho ancora fatta,
aspetta una partita bella. Aspetta quella di sabato. Ciao Phil, grazie.
Ciao ragazzi.
Ciao. Pier, sentiamo domani anche con te. Baci. Ciao.
Senz'altro. Ciao.
L'audio scrittore in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati domani alle 2. Ciao.